Torniamo in diretta, dovremmo essere al telefono con Sabrina Moles di China Files. Buongiorno.
Buongiorno, ciao a tutte e tutti gli ascoltatori.
Allora, intanto grazie mille per la tua disponibilità, spesso ti contattiamo per parlare di ciò che succede in Cina e su come interpretarlo. China Files, lo ricordo, è un collettivo di giornalisti, giornaliste, sinologi, esperti in comunicazione specializzati in affari asiatici, una redazione che è nata nel 2008 a Pechino e che da allora si è ampliata in molti modi, infatti parla non solo di Cina ma di Asia in generale, e oggi vorrei parlare con te di Taiwan.
Iniziamo.
Sì, parliamo di Taiwan perché la leader dell'opposizione nella politica taiwanese, il partito attualmente di opposizione è il Kuomintang, ha deciso di andare in Cina a incontrare Xi Jinping. Si chiama Chen Li-Wen, la prima leader del Kuomintang a recarsi nella Repubblica Popolare Cinese da un decennio a questa parte. I precedenti viaggi di una leader in carica del Kuomintang si contano sulle dita di una mano, l'ultimo era stato nel 2016, e dall'altra parte c'era sempre il segretario generale del Partito Comunista Cinese Xi Jinping. Perché dopo 10 anni ora c'è un altro incontro, e che cosa si sono detti?
Allora, decisamente questo incontro è stato fondamentale nel dialogo che c'è tra Taiwan e la Cina, perché se ne è parlato, diciamo, più volte sulle frequenze di radio blackout. Il discorso ovviamente a monte è sempre quello del delicato rapporto tra la Cina, che ovviamente rivendica storicamente il potere su Taiwan, che è di fatto chiamata la sua provincia ribelle, e Taiwan, che invece de facto è dal 49 uno stato, diciamo, indipendente.
Sì, in Cina, scherzando, quando parli di Taiwan ti dicono sempre: ah, l'isola più grande della Cina.
Esatto, quindi per loro non si mette neanche in discussione in pratica l'indipendenza di Taiwan. Invece diciamo che in questo dialogo, che è particolarmente sentito appunto, come hai citato giustamente te, sia in Cina che a Taiwan, tant'è che di fatto Taiwan, la politica stessa è fortemente improntata sulla posizione, no, dei suoi partiti e dei membri ovviamente dei suoi partiti nei confronti della Cina. Quindi come gestire questo dialogo è praticamente uno dei capisaldi, no, della politica taiwanese e della sua tenuta anche, diciamo, governativa interna. Chen Li-Wen è attualmente la nuova presidente del Kuomintang, che ricordiamo è il partito storico, che erede di quel partito nazionalista del Kuomintang, appunto, è nato in Cina ai tempi della guerra civile e ancora prima della fondazione, fondamentalmente, della Repubblica, prima della fondazione della Repubblica Popolare, scusate, e che di fatto, proprio in quanto erede di questa storia, di questo legame con la Cina, è sempre stato un po' il partito appunto dei cinesi che sono andati a Taiwan e però cercano, diciamo, un dialogo con la Cina continentale, mentre al contrario ovviamente l'attuale partito di maggioranza e di governo, il DPP, che è invece ovviamente a cui fa capo l'attuale presidente taiwanese Lai Ching-te, è ovviamente un partito pro-indipendenza. Ora, il viaggio di Chen Li-Wen arriva come d'abitudine, in realtà, come una visita di un membro del Kuomintang per aprire un dialogo con la Cina, ristabilire quali sono i legami e le priorità, e ovviamente anche per assicurare, a volte rassicurare Pechino, no, su come Taiwan si sta muovendo in questo percorso, cioè l'indipendenza, cosa fa il Kuomintang per mantenere un po' questo status quo, no, che tuttora è sulla carta sempre molto ambiguo. Quindi di fatto sulla carta, come dicevamo prima, appunto Taiwan figura come una parte della Repubblica Popolare Cinese, ovviamente non è così nei fatti, ma il Kuomintang gioca proprio questo ruolo, diciamo, di mediazione. Ora, la visita di Chen Li-Wen è particolarmente interessante perché è emersa come personaggio assolutamente inaspettato, in un certo senso, vincendo contro l'ex sindaco di Taipei, che pure si era candidato alla presidenza del partito. Ha una storia molto interessante perché Chen Li-Wen in realtà è cresciuta all'interno del DPP, quindi di quel partito che attualmente vuole l'indipendenza di Taiwan, e di fatto negli anni 90 con la sua ascesa era stato premiato per questo, proprio perché dopo tanto tempo con l'arrivo della democrazia, perché ricordiamo che anche Taiwan ha avuto un periodo autocratico proprio a guida Kuomintang, quindi il partito per l'unificazione con la Cina, e che poi appunto il DPP ha portato invece verso la strada della democrazia. Lei in realtà ha iniziato lì, poi nel 2000 se n'è andata e nel 2005 è entrata nel Kuomintang, quindi ha fatto questo percorso molto interessante da un partito che di fatto era, non diciamo anticinese perché è molto delicata la questione, bisognerebbe andare addentro, diciamo, a tutto questo gioco, diciamo, delle parti, che di fatto è, come dicevamo prima, uno dei capisaldi di come Taiwan gestisce la propria identità nazionale e la propria politica. Ma di fatto lei è un personaggio che arriva da questo, quindi da questo calderone, no, democratico, pro-indipendenza e via dicendo, che ha costruito poi la Taiwan che conosciamo oggi, ma di fatto affrontando Xi Jinping e entrando nel Kuomintang si è poi portata su posizioni invece estremamente favorevoli, non ancora all'unificazione, perché ripeto è sempre un po' delicato per un partito come il Kuomintang parlare apertamente di unificazione a Taiwan, ma di fatto comunque di un riavvicinamento alla Cina, che poi nelle parole, ad esempio con le cose di Xi Jinping, è stato un rassicurare di portare avanti questo lavoro che è stato chiamato ad esempio di equilibrio strategico, di rimandare in qualche modo questo discorso sulla, ecco, pazienza strategica l'avevano chiamata, pazienza strategica, quindi dimostrare che lei può portare avanti questo discorso di relazioni con la Cina sempre mantenendo lo status quo, che di fatto non è un'ufficiale indipendenza di Taiwan, quindi in quanto tale. È molto interessante perché appunto arriva di fatto prima del vertice tra Xi Jinping e Trump, che teoricamente è previsto a maggio, slittato ovviamente per le contingenze internazionali di cui appunto sappiamo bene Trump è la causa principale, e di fatto ha parlato appunto di posizioni molto determinate, molto favorevoli appunto a Pechino, molto favorevoli a un dialogo con la Cina. E, ha fatto affermazioni appunto dove dice che di fatto il 90% della cultura, della storia, del sangue di Taiwan è cinese, quindi affermazioni particolarmente forti che di fatto hanno scosso l'opinione pubblica interna e nel frattempo hanno comunque fatto, diciamo, piacere alla Cina, quindi senz'altro quello è stato, diciamo, l'atteggiamento e l'andamento del dialogo e dei negoziati che sono stati portati avanti in occasione della sua visita.
Ecco, in parte ce l'hai già detto, ma qual è stata la ricezione all'interno di Taiwan di questa visita? Come è stata vista, come è stata presa dall'opinione pubblica taiwanese?
Allora, di sicuro l'opinione pubblica taiwanese è stata particolarmente, diciamo, scossa. Ricordiamoci che ad esempio Taiwan ha visto con preoccupazione, diciamo, una parte dell'opinione pubblica taiwanese ad esempio ha visto con preoccupazione l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, e ad esempio lei su questo si è espresso dicendo che l'Ucraina se l'è cercata, no? Quindi appunto questi parallelismi che hanno comunque aperto un dibattito nell'opinione pubblica taiwanese, insieme ad esempio al discorso sulla riduzione degli armamenti, quindi il DPP spinge molto per riarmare e aumentare gli investimenti nella difesa, mentre lei invece si è detta contraria. Investimenti per la difesa che, tra l'altro, ricordiamo, fanno entrare sempre in gioco la questione degli Stati Uniti nell'equazione, quindi anche lì questo parallelismo dell'Ucraina che si è avvicinata troppo alla NATO e quindi ha portato a questa escalation delle tensioni con la Russia, è stata spesso associata all'opinione pubblica taiwanese appunto a questo commento al fatto che Taiwan, pure, diciamo, gestendo questa politica della difesa in aumento e soprattutto che si avvicina agli Stati Uniti, che di fatto è il suo principale fornitore e donatore anche in parte, di fatto ha scosso particolarmente l'opinione pubblica. Ovviamente Taiwan stesso guarda anche a Hong Kong, quindi c'è da ricordarsi che a Hong Kong, che di fatto è invece Hong Kong, è Cina, diciamo, ma con una sua certa indipendenza che però ovviamente andrebbe rispettata ancora fino al dovrebbe essere ancora rispettata a lungo, e invece con la scadenza di fatto del trattato del 1997, quando è passata diciamo sotto la Cina, ma ha potuto mantenere e potrà mantenere in teoria le sue istituzioni derivanti diciamo dal periodo coloniale, quindi comunque istituzioni di stampo democratico, e che però di fatto ovviamente ha visto un progressivo aumentare delle pressioni cinesi, che hanno poi di fatto portato ad esempio alla formulazione della strategia di sicurezza nazionale per Hong Kong, che di fatto ha portato alla chiusura di diverse testate giornalistiche, di repressione di coloro che hanno manifestato nella stagione diciamo delle grandi manifestazioni a Hong Kong e via dicendo. E quindi spesso Taiwan guarda un po' diciamo anche a quello, no? A questo lento e progressivo diciamo ingerenza della Cina su Hong Kong, che ovviamente ha una storia ben diversa e più comprensibile dati diciamo gli accordi che erano stati fatti a suo tempo. Ovviamente Taiwan è una realtà diversa, però spesso si osserva quello che accade a Hong Kong per capire quanto è anche diciamo il potere, la leva del Partito Comunista Cinese sulle sue, appunto, chiamano così, province ribelli.
Ecco, ovviamente, scusami, no, vero.
Ah, volevo solo giusto concludere una cosa interessante sempre da ricordare, che però da un lato l'opinione pubblica taiwanese è anche un po' da un lato assuefatta da questo status ormai ambiguo, no? Di paese indipendente, ma allo stesso tempo che non si deve dire indipendente troppo ad alta voce per non avere ritorsioni da Pechino. E questo si riflette comunque anche nelle elezioni, perché di fatto i due partiti principali stanno, non tantissimo, però comunque stanno un po' perdendo consensi, ad esempio rispetto al partito terzo, che è il Partito Popolare di Taiwan, proprio perché hanno spesso poco lavorato sulle politiche nazionali, politiche sociali, politiche economiche, perché spesso il tema, l'elefante nella stanza di cui si parla continuamente in politica a Taiwan, è proprio il rapporto con la Cina. Quindi una cosa anche interessante che mi piace sottolineare di questa dinamica, però quando si parla di opinione pubblica taiwanese, è anche che da un lato l'opinione pubblica taiwanese è anche provata, no, da questo continuo avere in ballo il proprio futuro, il proprio destino, il proprio sviluppo interno, dovuto al fatto che gli occhi della politica sono tutti concentrati sul comprendere, gestire, maneggiare in qualche modo questa complessa relazione con Pechino.
Ecco, rispetto a quello che dicevi tu della relazione con Pechino e di come ogni poi avvenimento anche geopolitico venga poi riletto in quella chiave, per esempio parlavi prima della guerra in Ucraina e di quanto l'Ucraina si fosse avvicinata alla NATO prima di venire attaccata sul suo territorio dalla Russia, appunto parlavi rispetto a questo dei nuovi acquisti di armi dagli Stati Uniti, si è proprio all'interno di Taiwan in una fase di stallo, perché il presidente Lai Ching-te, appunto, del partito che, per semplificare, diremo più lontano da Pechino e che spinge maggiormente per il mantenimento dello status di indipendenza dell'isola, sta cercando di aumentare la spesa militare e di acquistare queste armi dagli Stati Uniti, ma su questo appunto pacchetto di acquisti il Parlamento è bloccato da tempo proprio dall'opposizione guidata dal Kuomintang. Quindi si ripropone quello che abbiamo visto a livello di discorso pubblico anche all'interno del Parlamento taiwanese, ma mi viene da chiedere, oltre alla guerra in Ucraina, quali sono le conseguenze della guerra in Iran sui rapporti tra Taiwan e Pechino?
Di fatto la questione iraniana nel rapporto tra Cina e Taiwan non saprei neanche io bene come elaborartela, perché non sono così diciamo addentro in questo specifico settore, perché la Cina ovviamente sulla questione iraniana si sta muovendo a modo suo, sempre un pochino giocando questo ruolo di mediazione, che per ora però non si sta particolarmente arrogando come è avvenuto diciamo in altri in altri contesti sempre, diciamo, con una sorta di attesa vigile per vedere cosa sta accadendo, soprattutto nelle relazioni con gli Stati Uniti, e quello, diciamo, è un dato di fatto. Su come questo impatti ovviamente le relazioni con Taiwan, posso provare a fare una deduzione sulla questione delle, ovviamente, delle forniture e del fatto che da lì, dal stretto di Taiwan, passano comunque le forniture anche energetiche, e quindi di fatto la Cina ha sempre, diciamo, questo potenziale, questa capacità in potenza di intervenire se lo volesse, quindi anche volendo, restringendo, chiedendo una mediazione, chiedendo qualcosa a Taiwan in cambio ovviamente del questo intervento. Però è vero anche che Pechino non ha mai agito in quel senso fino adesso, sempre più fatto attività di, diciamo, monitoraggio, esercitazioni militari e quant'altro, per ricordare, diciamo, a Taiwan che la Cina è lì, che la Cina è molto vicina, che può intervenire in qualsiasi momento, che ha un certo tipo di asset militari che possono essere utilizzati e dispiegati in quel contesto. Però effettivamente nel momento in cui si parla di poter ragionare sulla leva che ha la Cina nel momento in cui la questione iraniana porta ad una crisi delle forniture, non solo ovviamente ricordiamo energetiche, cioè ad esempio tutto il discorso effetti usanti, che pure è molto interessante, ecco, quello non te lo saprei dire con chiarezza.
Va bene, io ti ringrazio come sempre moltissimo per tutti gli spunti, anche proprio per la comprensione del discorso pubblico cinese, che ha sempre tutta una serie di sottintesi che vanno esplicitati per poter essere capiti. Ti chiedo se ci sono altre cose secondo te importanti da aggiungere.
Beh, in realtà in questo momento penso che sia da solo interessante magari osservare se effettivamente si terrà questo incontro sì Trump, perché ormai ci siamo abituati a dei ribaltoni da parte della Casa Bianca ogni, diciamo, all'ordine del giorno. In teoria è previsto a maggio, quindi mancano pochi giorni, sarebbe quindi il primo incontro in 8 anni finalmente, diciamo, perché se ne è parlato tanto, l'attesa è decisamente, diciamo, l'aspettativa è alta, anche al di fuori della questione iraniana che è subentrata ora, ma anche in merito a tutto il tema della guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, dove comunque i negoziati rimangono fondamentalmente in stallo, e di fatto anche l'Unione Europea ad esempio ne è impattata da questo tipo di manovre. Sarà secondo me quello effettivamente da osservare, anche perché ovviamente gli Stati Uniti, in realtà più con Biden a suo tempo che con Trump, hanno spesso usato la leva taiwanese, diciamo, in qualche modo nel dialogo con la Cina, più o meno velatamente, più o meno con delle delegazioni che sono andate in visita a Taiwan, sapendo che ovviamente questa è una cosa che provoca la Cina e manda un segnale, no, del posizionamento degli Stati Uniti sulla questione e della volontà di intervenire più che altro sulla questione. Adesso invece con Trump sembra sembra un pochino lasciata da parte, cosa che ovviamente preoccupa anche i taiwanesi, perché di fatto non si sa mai quali siano le prossime mosse di Trump in merito, ma sarà secondo me appunto questione di un paio di settimane per capire davvero effettivamente cosa accadrà in questo senso.